Laser.
Se della sabbia si infila in un ingranaggio, è certo che finirà col disturbarne a tal punto il funzionamento da incepparlo e guastarlo. Quei pur piccoli granelli riescono a intralciare e prima o poi a ingrippare anche il meccanismo più efficiente, disturbandolo con micidiale efficacia. La sabbia è un classico esempio di un semplice disturbo meccanico, fisico, ma in senso figurato è anche sinonimo di tutto ciò che, magari quando meno te lo aspetti, disturba un qualcosa che fino a quel momento pareva procedere senza problemi nella tua quotidianità e invece te la rovina. In termini di gusti e comportamenti personali, è chiaro che ciò che disturba me e mi guasta la giornata non necessariamente disturba te, e viceversa, e ce la vediamo fra di noi. Al macro livello invece di società, di nazioni, un fattore di disturbo, sia esso accidentale o indotto, può mettere velocemente in crisi interi gruppi di persone o interi sistemi. Perché in un mondo altamente interconnesso, come è quello del terzo millennio, una manciata di sabbia fisica o metaforica può bastare a creare all'improvviso un caos enorme. Gli esempi non si contano, dunque il tema ci riguarda tutti. E allora chi meglio dei filosofi può cercare di districare la matassa di un fenomeno che è multiforme? Proprio su questo argomento si è tenuto al Philosophicum di Lech, nel Vorarlberg, un convegno condensato poi nel volume Sand in Getriebe, eine Philosophie der Störung, sabbia nell'ingranaggio, una filosofia del disturbo o anche del guasto, perché il termine Störung in tedesco rimanda a entrambi i significati. Curato da Barbara Bleisch e Konrad Paul Liessmann e pubblicato dall'editore Schollnai, il volume raccoglie contributi di numerosi studiosi che hanno sviscerato il tema sotto molti aspetti. Alla presentazione del libro al Kunsthistorisches Museum di Vienna ho chiesto dunque ai due curatori, alla filosofa elvetica e al filosofo austriaco, di darci una mano per capire quali siano dei punti di vista utili per riflettere sui molti volti del disturbo, dell'intralcio, del guasto.
Die Störung ist ein Gegenstand der Philosophie, das heißt das Nachdenken darüber, was stört Menschen, warum stört uns etwas, was ist das Negative an Störungen, was ist das Positive an Störungen.
Il disturbo è un oggetto della filosofia. È la riflessione su cosa disturbi gli esseri umani, sul perché qualcosa ci disturba. Su cosa vi sia di negativo nel disturbo, su cosa vi sia di positivo, su cosa possa germogliare di creativo e produttivo da un disturbo e su cosa possa essere distrutto da un'azione di disturbo. Già in questo elenco notiamo quanta dinamica sia presente nel disturbo in termini sociali, politici, culturali e psicologici. Del resto è legittimo dire, quasi antropologicamente, che gli esseri umani sono creature soggette ai disturbi.
Là dove il disturbo o il guasto derivi non da fatti naturali o fortuiti, bensì da una precisa volontà umana, entra in gioco la determinante figura del disturbatore, del perturbatore, del guastafeste, del piantagrane che mina scientemente qualcosa e così facendo disturba un gruppo, una comunità o anche un intero mondo. In questi tempi si ha l'impressione che siano in molti a spargere sabbia negli ingranaggi. Che ne è della pacifica convivenza democratica?
Durante il nostro convegno questa è stata una delle domande centrali. In un'epoca in cui abbiamo l'impressione che le democrazie siano sottoposte alle sfide più ardue da parte di disturbatori e attaccabrighe che vogliono frantumare la democrazia. E ciò che è emerso dai nostri dibattiti è che è necessario distinguere. A un costruttivo disturbatore della democrazia, in realtà preme mettere in discussione lo stato delle cose, mirando a qualcosa di meglio. In democrazia, e in genere in politica, ci sono sempre state persone che hanno recato disturbo, ma ritenevano, così facendo, di indurre un miglioramento. Pensiamo a un Martin Luther King, che naturalmente per molti era un disturbatore e che oggi celebriamo come un eroe. E però ci sono al contrario anche gli attaccabrighe, di cui pensiamo davvero che disturbino in modo estremo e che indebitamente distruggano importanti istituzioni politiche. Un criterio per distinguere il disturbatore positivo da quello negativo è appunto lo scopo del disturbo. Ciò che preme davvero è migliorare le istituzioni o è in primo luogo una questione di conservazione del potere? O si tratta semplicemente di un gioco, di cinismo, di mettersi in mostra, di farsi notare? Un altro criterio potrebbe essere semplicemente quello di considerare i mezzi di cui si serve il disturbatore. Ci sono mezzi che semplicemente non sono democratici, laddove io ritengo che le democrazie debbano essere abbastanza tolleranti di fronte a episodi di disturbo. L'ha detto peraltro ripetutamente anche Jürgen Habermas. Le democrazie non sono strutture fisse, non sono oggetti da museo. Le democrazie devono rimanere strutture flessibili che appunto si adattano continuamente alle varie necessità degli esseri umani. Die sich eben immer wieder auch anpassen den verschiedenen
Bedürfnissen, die die Menschen einbringen. Fra i primi volontari disturbatori che miravano a migliorare la società figura Socrate. Durante il processo intentato contro di lui nell'antica Grecia, riferisce Platone nella sua Apologia di Socrate, il grande filosofo si autodefiniva un tafano che punzecchiava un cavallo un po' pigro, una metafora della società ateniese che, secondo lui, aveva bisogno di essere spronata.
Cittadini, il Dio mi ha voluto ai fianchi della città come un tafano ai fianchi di un cavallo, con la funzione di svegliarvi, persuadervi e rampognarvi uno per uno, standovi addosso, ovunque, per tutto il giorno. Un altro come me non vi ricapiterà facilmente, e se mi date retta mi risparmierete. Ma forse, invece, infastiditi, come chi viene svegliato quando sonnecchia, mi ucciderete con un facile colpo, e riprenderete poi a dormire per il resto della vita, a meno che il Dio, preoccupato per voi, non vi mandi qualcun altro.
La democrazia, insomma, ha bisogno di chi sparge sabbia negli ingranaggi per costringere ad aprire gli occhi, a riflettere?
Die Frage ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten. Auf der einen Seite erwarten wir gerade auch von demokratischen Institutionen, dass sie funktionieren, dass sie kalkulierbar sind, dass ein Rechtsstaat nicht heute so und morgen anders entscheidet.
Non è ovviamente facile rispondere a una domanda di questo tipo. Da un lato, proprio dalle istituzioni democratiche ci aspettiamo che funzionino, che siano prevedibili e che uno Stato di diritto non decida oggi così e domani in un altro modo. La democrazia, proprio quando si basa per esempio sul parlamentarismo, si fonda su una certa affidabilità. Azioni di disturbo o disturbatori mettono in dubbio questa affidabilità e qui bisogna distinguere. In democrazia si è cercato, per così dire, di istituzionalizzare determinate forme di disturbo. Penso alle manifestazioni di piazza, che sono disturbi di luoghi pubblici, della viabilità, dell'ordine pubblico, che però sono anche un diritto democratico garantito. Cioè, questo tipo di disturbo è, per così dire, reso parte dei processi democratici. Per contro, però, se si pensa alle elezioni, che sono un pilastro della democrazia. Se non posso fidarmi, perché possono essere manipolate, se non si contano le schede elettorali in modo corretto, se i vincitori delle elezioni vengono ignorati, allora questi sono fattori di disturbo che aggrediscono effettivamente il cuore della democrazia. E allora bisogna riflettere su cosa questo significhi, se sia un'indicazione di punti deboli che devono essere riparati, oppure se magari siano un segnale di ambizioni di potere che si collocano al margine o al di là della cornice della legalità. E in questo caso bisogna prestare molta, molta attenzione per riuscire a capire se siano appunto indicazioni ad agire per riparare oppure indizi di un pericolo che devo sventare. Qualche volta non è affatto facile distinguere. E assai spesso sappiamo solo molto, molto tempo dopo se delle azioni di disturbo sono state produttive nel senso di un miglioramento delle istituzioni, di un miglioramento della democrazia, oppure se si sono dimostrate delle azioni di disturbo controproducenti. Tante aspirazioni rivoluzionarie all'inizio del XX secolo sono state salutate da molti perché si sperava che avrebbero prodotto una società migliore, ma in numerosi paesi hanno portato a dittature. Però nel momento specifico in cui sono cominciate quelle azioni di disturbo dello status quo non era possibile sapere. Avrebbe potuto finire tutto in modo diverso. Siamo insomma sempre di fronte ad una certa incertezza.
Se parliamo di disturbi prodotti non per migliorare, bensì per nuocere volutamente, talvolta si ha l'impressione che vi sia chi lo faccia impunemente. La democrazia è diventata così facilmente bullizzabile?
Non bisogna dimenticare che quelli a cui pensiamo quando ci riferiamo ai disturbatori della pace, per esempio un Donald Trump o un Vladimir Putin, sono persone arrivate al potere in modo democratico. E a dire che nei loro paesi c'era molta insoddisfazione, c'erano persone che non si sono sentite ascoltate o viste e che hanno reagito positivamente alle promesse elettorali o alle idee politiche che sono state proposte. La maggior parte di chi oggi governa in modo autoritario ha un'ampia base di persone che lo sostiene e credo che questo sia molto importante da capire. Per contro, l'altro aspetto è che le democrazie stanno diventando più vulnerabili a fattori di disturbo. Pensiamo a quanto potenti siano nel frattempo le possibilità mediatiche di diffondere notizie false, o odio, o di manipolare le persone per mezzo dei social. I perturbatori hanno, per così dire, gioco più facile nel determinare un esito a loro favore.
Aber es wird immer Menschen geben, ich glaube nicht, dass es sehr viele sind, aber tatsächlich so etwas verspüren wir eine Lust an der Störung.
Ci saranno sempre persone, e non credo siano moltissime, che sentono davvero un qualcosa che è definibile come gusto di disturbare, che può diventare un gusto distruttivo. Lo sappiamo dalla psicologia sociale, per cui se vedo una famiglia integra, la voglio sfasciare, se vedo una comunità sociale integra, la voglio distruggere. Questa forma di distruttività esiste e si può anche trasformare in autodistruzione, in persone che si disturbano da sole, che si distruggono da sé, nei modi più svariati. Si tratta quindi di una questione piuttosto complessa e dobbiamo comunque guardare in faccia al fatto che disturbare, infastidire, turbare, stupire altre persone, farle inorridire, implica anche un certo piacere. Per esempio, nel caso di politici della nostra epoca, basta guardare come Donald Trump ride davanti alla telecamera quando di nuovo ha mandato in confusione qualcuno. È insomma questo gusto di pensare l'ho spiazzato completamente.
Man muss sich nur anschauen, wie Donald Trump lacht vor laufender Kamera, wenn wieder jemanden so richtig verstört hat. Aber es ist diese Lust, ich habe den jetzt völlig aus dem Konzept gebracht.
Se prendiamo in considerazione la forza distruttrice di singole persone e pensiamo per esempio alla scuola, una figura interessante è il guastafeste. Lo conosciamo tutti. Si vuole giocare a un gioco in pace e lui comincia a lanciare i dadi in tutte le direzioni. Oppure prende il pallone con le mani mentre si gioca a calcio ed è immensamente sui nervi perché non si può giocare a un gioco se i partecipanti non si attengono alle regole. Anche in questo caso si deve però fare un'importante distinzione. Cosa vuole il guastafeste? Gli interessa soltanto disturbare il gioco perché, per esempio, non è al centro dell'attenzione o perché sta perdendo? Oppure la partita in corso è scorretta? In quest'ultimo caso, il guastafeste ha buone ragioni per arrecare disturbo. Ci sono regole del gioco che sono ingiuste e se certi bambini non possono mai giocare assieme agli altri, se qualcuno disturba quel gioco o lo rovina perché ritiene che sia ingiusto, allora magari, dopo, pensiamo che aveva avuto ragione a disturbare. E qui vediamo di nuovo come nel giudizio sul disturbatore vi sia sempre anche il tema dello scopo dell'azione di disturbo.
Della figura del disturbatore i filosofi si sono occupati anche in passato e i loro punti di vista sono tutt'altro che omogenei. Nella seconda edizione di De Cive, nel 1647, il filosofo Thomas Hobbes riproponeva la figura del puer robustus presente in un'ode del poeta latino Orazio e la delineava però come un esempio di uomo eterno bambino, cattivo e pericoloso per una comunità. Proprio a questo tema ha dedicato molta attenzione il filosofo tedesco Dieter Thome, tra l'altro nel volume del Philosophicum Lech.
L'uomo cattivo, secondo Hobbes, presenta due caratteristiche. In primo luogo dispone di un intelletto limitato, di uno spirito infantile. Gli manca una visione ragionevole e quindi non è in grado di comprendere che dovrebbe attenersi alle regole nel suo stesso interesse. Però non soltanto si comporta come un bambino sciocco, bensì dispone anche di grande forza fisica, è dunque vigoroso, sufficientemente robusto da danneggiare altri. In questo senso egli rappresenta un pericolo estremo per qualsiasi ordine costituito, in particolare per l'ordine dello Stato.
Anche il filosofo Diderot nel XVIII secolo tornò sul termine puer robustus, però per modificarlo in modo sostanziale, rendendolo positivo, come rimarca ancora Dieter Thome.
Nella sua opera Il nipote di Rameau, il protagonista viene introdotto come puer robustus, ma non perché sia cattivo, bensì perché è un tipo selvaggio, un outsider con un che di imprevedibile, che non si attiene alle convenzioni. Tuttavia, se un tale individuo fa irruzione nella società, è come un po' di pasta madre che fa lievitare ogni cosa.
Se ci si avvicina al nostro tempo, sottolinea ancora Dieter Thome, nel XIX secolo il filosofo e economista John Stuart Mill considerava le persone eccentriche, il disturbatore eccentrico, potremmo dire, non come lievito, ma come sale della terra. Un tale eccentrico disturbatore, prosegue Thome, è per esempio l'eroe svizzero Guglielmo Tell, perlomeno in quanto personaggio dell'omonimo dramma di Friedrich Schiller.
Il suo attivismo porta frutti politici e alla fine sfocia nella fondazione di una nuova alleanza. Ciò che è vecchio crolla, i tempi cambiano e una nuova vita fiorisce dalle macerie. Certo, un tipo come Tell potrebbe presentarsi con un piglio autoritario e dire: «Vi ho portato questo nuovo ordine, l'imperatore è morto, viva l'imperatore, e sono io il vostro nuovo imperatore». Però Tell non lo dice.
Aber alles in allem gesehen finde ich auch immer wieder wichtig festzuhalten, es ist nicht einfach alles schlechter geworden.
Comunque trovo importante sottolineare che al giorno d'oggi non è che tutto sia peggiorato. Non c'è un numero sempre maggiore di fattori di disturbo. Vediamo per esempio anche l'opposto. Vediamo che molte persone si chiudono, si isolano, non vogliono lasciarsi disturbare, restano nelle loro bolle, non vogliono ascoltare notiziari, non vogliono essere infastidite nel loro tranquillo tran tran. E anche questo è un problema per la democrazia. Anzi, secondo l'autore Rafik Shami, il vero pericolo per la democrazia non sono in primo luogo quelli che disturbano, bensì semmai gli indifferenti. Se non siamo in grado di esporci ai disturbi, se non rimaniamo aperti e empatici, per esempio nei confronti delle sofferenze del nostro prossimo, nei confronti di ciò che in questo nostro mondo sta andando storto, allora presto l'equità svanisce. Questo è per esempio un aspetto che Simone Weil ha sottolineato molto fortemente nei suoi scritti, che noi dobbiamo lasciarci disturbare, che dobbiamo essere pronti a guardare, senza voltarci invece dall'altra parte. Dunque, essere aperti ai disturbi, o almeno provare a pensare a qualcosa di nuovo, queste sono potenzialità importanti, proprio in una democrazia.
Auf der anderen Seite könnte man sagen, aber hat der Mensch nicht auch das Recht, nicht gestört zu werden? Und warum nehmen sich manche das Recht heraus, mich zu stören? Warum eigentlich?
Però, partendo da un'altra prospettiva, bisogna anche chiedersi se l'essere umano non abbia il diritto di non essere disturbato e da dove certa gente si arroghi il diritto di disturbarmi. Perché mai lo fa? Ci devono essere delle ottime argomentazioni perché qualcuno davvero si permetta di disturbare qualcun altro nella sua vita, nella sua idea di vita, nei suoi valori, nella sua visione delle cose, soprattutto perché coloro che si arrogano il diritto di farlo, a loro volta non vogliono essere disturbati e non vogliono sentirsi dire «adesso facciamo in un modo tutto diverso». Quindi esiste effettivamente un sentimento che porta a non voler essere disturbati. Disturbare significa, del resto, fino a un certo punto, un confronto aggressivo con una persona, con una cosa, con una questione, un'idea, una tesi, un'azione.
Stören bedeutet ja tatsächlich schon, das muss man schon ganz klar sagen, bis zu einem gewissen Grad eine aggressive Konfrontation mit einer Person, mit einer Sache, mit einer Angelegenheit, mit einer Idee, mit einer These, mit einer Aktion. Immer noch wohl wissend, dass natürlich auch zu produktiven Störungen eine gewisse Form von Aggressivität gehört.
Anche i disturbi produttivi di cui dicevamo prima necessitano di una certa aggressività. Uno scienziato che disturba una visione del mondo perché ha fatto una scoperta, pensiamo a Copernico, pensiamo a Galilei, pensiamo a Einstein. Ecco, lo scienziato affinché possa riuscire ad affermarla deve essere perlomeno tenace, quantomeno non deve avere alcun timore di provocare disturbo e deve anche pensare che tutti gli altri sbaglino e lui abbia ragione. È questo l'elemento che produce disturbo. Voi sbagliate tutti e io ho ragione.
Barbara Bleisch, Konrad Paul Liszt, avete nominato Copernico, Galileo, Einstein, Martin Luther King come esempi di perturbatori positivi. Nel contesto internazionale di oggi, quale considerate un utile esempio di disturbo produttivo?
Ich würde sagen, das hängt genau ab von der jetzt sozialen politischen Situation, in der man sich befindet.
Dipende dalla situazione sociopolitica in cui ci si trova. La lotta al prezzo della vita portata avanti da delle donne contro l'obbligo di portare il velo è un elemento di disturbo per quelle società che quindi cercano di sopprimerlo. Noi invece vi vediamo effettivamente una speranza per i diritti umani che forse prima o poi può portare quelle società a umanizzarsi. Questo è un esempio, ma ce ne sono anche qui da noi. Ci sono molti atti di disturbo che hanno le potenzialità di portare prima o poi a un cambiamento positivo della società.
Die Potenz haben, irgendwann einmal zu einer positiven Veränderung der Gesellschaft beizutragen.
Fa dell'apertura a tutto campo una ragion d'essere è l'arte in tutte le sue declinazioni, che da sempre è un elemento di irritazione, di disturbo, anche di sovvertimento dell'ordine vigente, perché andando oltre le tradizioni e le convenzioni vuole lasciar spaziare lo sguardo e vuole generare una riflessione. L'artista, insomma, come selvaggio outsider, che sa essere il lievito della società nel senso di Diderot, o come disturbatore eccentrico, che sa essere il sale della terra, nel senso di John Stuart Mill. Qualche artista si trova a disturbare lo status quo senza una concreta volontà di farlo, mentre altri concepiscono la propria arte espressamente come atto di disturbo produttivo, come una socratica puntura nel fianco della società, per indurla a riconsiderarsi. Anche qui gli esempi sono innumerevoli. Noi abbiamo scelto i disturbi produttivi del teatro e abbiamo sentito Milo Rau, regista elvetico, ora direttore del festival Wiener Festwochen, che fa della provocazione del disturbo una bandiera.
Ich glaube, die Notwendigkeit einer ethischen und künstlerischen Antwort auf die Situation, in der wir aktuell in Europa sind.
La mia è una necessaria risposta etica e artistica alla situazione in cui ci troviamo attualmente in Europa. Ma anche le più antiche democrazie del mondo moderno, come gli Stati Uniti, si trasformano in autocrazie. Gli esempi sono talmente tanti e succede tutto così in fretta. Io come artista voglio dare una risposta. E per fare questo, come luogo simbolico, c'è a disposizione l'arte.
Con le sue produzioni teatrali, lei, Mino Rao, si muove tra arte e attivismo. Vede il teatro come sabbia negli ingranaggi, in senso positivo?
Sì, e penso sempre che sia indifferente se l'ingranaggio sia positivo o negativo. Io credo che bisognerebbe sempre sentirlo cigolare, perché se l'ingranaggio non lo si sente, non si sa più in che mondo viviamo e cosa stiamo facendo davvero. E io credo invece che sia molto importante riflettere su ciò che succede. E penso sia questa la sabbia nell'ingranaggio.
Lei si considera dunque un disturbatore?
Sì, credo di sì, credo di sì. Abbiamo sempre cercato di disturbare un po' il corso delle cose. Questo porta naturalmente sempre a controreazioni. Per esempio, nell'edizione 2025 delle Festwochen, attorno a un manifesto che abbiamo affisso, si è acceso uno scandalo nazionale. È stato strappato e bruciato. Era la foto di una donna incinta e le hanno, per esempio, tagliato via la pancia e quindi abbiamo improvvisamente notato cosa disturbi altre persone. Si tratta però di cose che 10 o 15 anni fa non avrebbero disturbato. Se 15 anni fa vedevi due uomini che si baciavano, nessuno diceva non va bene, non si può fare pubblicamente. Era accettato, si diceva non è affare di nessuno se non di coloro che in quel momento si baciano. È gente che si ama. Oggi invece improvvisamente lo Stato e grandi gruppi di persone credono di doversi immischiare nella vita privata di altri. Se si debba essere credenti o non credenti, o che so, se si possa essere omosessuali o no, se le donne debbano lavorare o no. Al momento ho l'impressione che ci muoviamo come su un palcoscenico girevole, ma all'indietro nel tempo, e semplicemente non ce ne accorgiamo. E questo è ciò che fa paura, e questo è quello che mi fa dire svegliatevi, guardate cosa sta succedendo. Ci sono tanti disturbatori in questo nostro mondo e credo sia necessario dargli la sveglia. Ecco, credo che piuttosto che svegliare noi stessi, noi siamo quelli che svegliano i disturbatori.
Also ich glaube, vielleicht sind wir eher die Leute, die stören Friede aufwecken, als selber stören Friede.